Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Oggi è domenica e quindi si parla di Ucronia, di storia alternativa, ma come vi avevo già annunciato non parleremo della nostra Ucronia, quella di Orbis, quella sull'impero romano che si è presa una settimana di vacanza, che ci stava tutto, anche perché sapete i tempi di lavorazione di Orbis sono sempre molto serrati tra aspettare i commenti, preparare e girare e questa settimana semplicemente non ce la facevo. Poco male però se posso dire, perché la puntata, la pillola di oggi, ce l'avevo in canna già da parecchio tempo, cioè da quando ho scoperto un libro ucronico tutto italiano, Il diavolo senza le corna di Stefano D'Adamo, ve lo faccio vedere qui a fianco, che prova a immaginare un mondo alternativo, un mondo in cui Stalin e Hitler sono stati assassinati, ma non una volta preso il potere, non una volta scoppiata la seconda guerra mondiale negli anni 40, no, sono stati assassinati nel 1918, quando uno era uno sconosciuto caporale austriaco, l'altro era un poco conosciuto commissario del popolo durante la rivoluzione d'ottobre. Due morti che in qualche modo possono completamente cambiare la storia. E quindi proveremo a fare questo. Proveremo a partire dagli assunti con cui inizia il libro, tra poco ve ne parlerò, proveremo a ragionare su quali potrebbero essere i possibili sviluppi, senza ovviamente seguire quelli del libro, su cui non ho nessuna intenzione di fare spoiler, perché io ve lo consiglio ad ogni modo, e poi alla fine della pillola invece faremo proprio una piccola recensione del libro, così che magari chi fosse interessato ad andarlo a scoprire, vedere se l'autore ha seguito la stessa strada che noi seguiremo e che mi aspetto di leggere nei commenti qui sotto, se qualcuno vuole andarselo a recuperare, devo dire che merita assolutamente e magari può scoprire qualche idea alternativa. Ad ogni modo, ho già parlato troppo, come sempre, se non siete iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla, e poi iniziamo a raccontare, o meglio, iniziamo a cercare di mettere quali sono i punti fermi da cui partire per sviluppare quest'ucronia.
Pillole di Storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria. La community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
Parto col dire una cosa. Non vi aspettate che l'Ucronia venga sviluppata adesso nelle prossime puntate. Dalla prossima settimana ritorna Orbis, voglio arrivare alla conclusione di quell'Ucronia e questa la mettiamo in soffitta. Ma non dimenticatevela, come non dimenticatevi tutte le puntate di Ucronia che erano state fatte prima di Orbis e tutto quello che avete scritto, perché quando Orbis finirà, ve lo dico già adesso, ho in mente un'idea di laboratorio ucronico di cui poi vi parlerò. Ma è un'idea che mi sta frullando in testa, in cui andare a recuperare molte di queste ucronie. Ne parleremo quando sarà tempo debito, secondo me non prima della primavera. Ad ogni modo, partiamo dall'inizio. Da che idea parte il libro di cui vi ho parlato? Beh, come vi dicevo, l'idea è molto semplice. Partire dall'assunto che Adolf Hitler nel 1918 muoia. Come muore? Beh, uno dei classici cliché delle ucronie, perché devo essere sincero che è uno di quegli eventi che in effetti su cui molti hanno provato a lavorare. Adolf Hitler muore nel 1918 durante la Prima Guerra Mondiale, ucciso in trincea come, diciamolo pure chiaramente, purtroppo un soldato qualunque. Dall'altra parte, sempre nel 1918 però, in questa ucronia, muore anche Josef Stalin, all'epoca semplice commissario del popolo, ancora non uno dei leader della rivoluzione d'ottobre, comunque un uomo abbastanza importante, ucciso per vendetta dalla madre di un ragazzo che lui stesso aveva fatto fucilare. Insomma, due morti che, diciamolo chiaramente, nella storia passerebbero probabilmente completamente dimenticate, anzi forse oggi avremo a malapena delle foto di questi personaggi, chissà, ma che in qualche modo potrebbero cambiare completamente la storia. C'è un terzo assunto che fa il libro e che vi devo dire, anche se in realtà compare dopo qualche pagina, ma non credo sia un grossissimo spoiler, ed è l'assunto che Franklin Delano Roosevelt non prenda il potere negli Stati Uniti. E anche questo è interessante, perché sostanzialmente elimina tre dei personaggi principali della storia negli anni 40, della Seconda Guerra Mondiale e di quel mondo che dalla Seconda Guerra Mondiale viene poi creato, quindi la Guerra Fredda, tutto quello che ne consegue, che è quello in cui viviamo ovviamente oggi. Ora, ovviamente ognuno di noi si può creare l'Ucronia propria e ripeto, sarei molto contento di leggerne qualcuno nei commenti perché sono curioso di vedere su quali particolari ognuno di voi può andare a lavorare. Io volevo solo darvi qualche spunto. Partiamo dall'Unione Sovietica. Ora, la morte di Stalin, detta così, può sembrare una cosa relativamente poco importante. Dopotutto uno può dire la rivoluzione d'ottobre comunque avrà luogo, comunque ci sarà una presa di potere da parte di un gruppo di persone che comanderanno un'Unione Sovietica. Diciamo che l'importanza di Stalin all'interno della rivoluzione e degli anni immediatamente successivi è abbastanza limitata. Io sono convinto che la rivoluzione sarebbe comunque avvenuta e le cose non sarebbero andate molto diversamente. Quello che invece, ed è qui che secondo me si può lavorare ed è molto interessante, quello che invece potrebbe cambiare moltissimo è il dopo rivoluzione, dopo la morte di Lenin e dopo quel processo di cambiamento del mondo sovietico che fu proprio Stalin a imprimere. Perché provate ad immaginare che cosa potrebbe succedere se Stalin non prendesse il potere e non cambiasse l'ideologia fino a quel momento facendola virare proprio verso lo stalinismo. Quindi chiusura dell'Unione Sovietica al mondo, piuttosto che l'idea di una rivoluzione permanente, quella del comunismo in un solo stato, cioè appunto l'Unione Sovietica, e che cambi in qualche modo questa situazione. Ora, possiamo immaginarci varie personalità del regime che prendano il potere dopo la morte di Lenin. Credo che la più facile da immaginare sia Trotsky. Dopotutto, era sicuramente uno degli uomini più importanti alla morte di Lenin in Unione Sovietica, peraltro fortemente legato all'Armata Rossa, quindi all'esercito, quindi probabilmente uno di coloro che avrebbe avuto più facilità nel prendere potere e nel mantenerlo. Bene, l'idea di Trotsky, lo sapete, molti di voi lo sanno, erano ad esempio molto diverse rispetto a quelle di Stalin, quindi si può immaginare che invece di chiudere la rivoluzione all'interno dell'Unione Sovietica possa in qualche modo rilanciare, cercando di appoggiare tutti quei movimenti comunisti rivoluzionari che in varie zone d'Europa cercarono di prendere potere negli anni seguenti alla Prima Guerra Mondiale. E non pensiate che sia una cosa di poco conto, perché noi mentalmente ragioniamo sempre su fine Prima Guerra Mondiale, situazione politica degli anni 30. Le cose nella prima parte degli anni 20 non erano così chiare, anzi, movimenti comunisti e rivoluzionari erano molto forti in tantissimi paesi, erano forti ad esempio in Ungheria, erano molto forti ad esempio in Germania, dove i movimenti spartacisti avevano ad un certo punto assunto un'importanza che li avrebbe chissà forse potuti portare anche al potere, ma movimenti di questo genere ce n'erano in moltissime parti d'Europa e chissà come sarebbero potute cambiare le cose se Trotsky fosse riuscito a prendere il potere e in qualche modo a finanziarli. Dall'altra parte però si può anche pensare che forse Trotsky non sarebbe stato lui a prendere il potere. Chissà, forse avremmo avuto un comitato centrale, una forma forse un po' più democratica di gestione del potere, più democratica, forse un po' più libera, anche dal punto di vista economico, magari una collettivizzazione che più improntata alla gestione locale piuttosto che alla forzato trasferimento, diciamolo chiaramente, nei gulag di coloro che si opponevano, magari una situazione diversa, ma una situazione più democratica che forse potrebbe far esplodere molto prima le rivalità all'interno dell'Unione Sovietica. Quindi forse l'Unione Sovietica che senza Stalin potrebbe essere molto più fragile e molto più instabile. Oppure, chissà, che potrebbe diventare veramente un po' il polo del comunismo mondiale, attirando verso di sé molte persone provenienti da vari paesi. Ma questo ovviamente non lo sapremo mai, sta a noi provare ad immaginarlo. Quello che è interessante però, per quanto riguarda l'Unione Sovietica e il suo effetto sul resto del mondo, è che se veramente l'Unione Sovietica diventasse fonte di una rivoluzione permanente, o quantomeno cercasse di spingere in questo senso, chissà che questo non la porti in conflitto con le altre nazioni. Nazioni che ad un certo punto, per quieto vivere, accettarono l'esistenza dell'Unione Sovietica, pur senza riconoscerla, pur senza grossissimi contatti, almeno ufficiali, poi quelli ufficiosi continuavano a esserci. Pensate quando vi ho raccontato di come Germania e Unione Sovietica collaborassero teoricamente per gli armamenti, per lo sviluppo di nuovi armamenti, tanto per fare un'idea. però diciamo che questi contatti c'erano e l'Unione Sovietica era quantomeno tollerata nella sua esistenza. Beh, l'Unione Sovietica, fonte di nuove rivoluzioni, potrebbe invece essere molto meno tollerata, potrebbe in qualche modo spingere nazioni occidentali, come ad esempio l'Inghilterra, la Francia, chissà chi altri, a legarsi nuovamente proprio in un'alleanza antisovietica. E quindi la Seconda Guerra Mondiale potrebbe ad esempio scoppiare prima, proprio in qualche modo in appoggio con tutte le potenze alleate contro l'Unione Sovietica. Non sarebbe forse una Seconda Guerra Mondiale, sarebbe una specie di seconda controrivoluzione. Chissà. Vi sto dando ovviamente degli spot e mi rendo conto che ognuno di questi spot è molto, a volte in completa opposizione l'uno all'altro, ma secondo me sono interessanti per discuterne. Un'altra discussione, se invece l'Unione Sovietica continuasse appunto ad agire indisturbata, senza lo scoppio di nessuna guerra, probabilmente appunto le componenti comuniste nei vari paesi potrebbero avere maggiore importanza. Ora, questo potrebbe portare a due situazioni diverse. Da una parte c'è la possibilità che questi movimenti comunisti possano riuscire in qualche modo a prendere potere. Ad esempio, possiamo pensare che il movimento spartachista in Germania riesca a prendere potere e alla fine di una lunga serie di rivolte, una Germania che sprofonda nella guerra civile, veda proprio l'affermarsi di un partito comunista. Anche se devo essere sincero, faccio un po' fatica a pensare che questo possa realmente avvenire dopo la prima metà degli anni 20, perché quando pian piano le altre potenze iniziano a recuperare la loro situazione, è difficile pensare che non intervengano in nessun modo per fermare la nascita di un movimento comunista così importante. Ma nel caso comparisse, sarebbe ad esempio interessante provare a ragionare su quali potrebbero essere i rapporti tra questa Germania comunista e l'Unione Sovietica. Di stretta alleanza, di vicinanza, ad un certo punto di competizione dal punto di vista economico? Chissà. E cosa farebbe la Polonia schiacciata in mezzo tra queste due potenze comuniste? Si legherebbe ancora in maniera più forte al fronte occidentale? Non lo sappiamo. E ovviamente, probabilmente, non lo sapremo mai. Ma è bello provare ad immaginarlo. L'altra possibilità, però, è che la presenza di questi movimenti molto più forti in qualche modo possa spingere in maniera più importante alcuni stati verso dittature di destra estrema o quantomeno verso forme di monarchia o repubblica, ovviamente seconda dello stato, in cui molto più forte sia proprio la componente anticomunista. Questo non solo in Italia, dove, se devo essere sincero, è un assunto del libro, ma su questo sono perfettamente d'accordo, la salita al potere di Mussolini non cambierebbe in nessun modo. Tutto quello che è avvenuto in Italia, che ha portato poi alla salita al potere di Mussolini, credo che non verrebbe in nessun modo influenzata né dalla morte di Stalin né dalla morte di Hitler. Poi, per carità, può essere tutto, però francamente io non vedo grosse influenze. Quindi un Mussolini che prende il potere in Italia, fa nascere il movimento fascista e chissà, forse fa da ispiratore anche ad altri movimenti in giro d'Europa, quello secondo me c'è e lì ovviamente non ci si muove. L'altro punto però appunto interessante è come potrebbero reagire le altre nazioni. Partiamo proprio dalla Germania, che con la morte di Hitler non vede la salita al potere del Führer. Bene, secondo me in Germania la morte di Hitler in realtà grossissimi effetti dal punto di vista prettamente politico non li avrà, perché francamente io mi vedo la nascita comunque di movimenti di estrema destra, comunque di movimenti fortemente anticomunisti, forse senza Hitler più legati agli ambienti industriali, più legati magari ad ambienti che erano precedentemente connessi al vecchio impero e che forse andranno a cercare un'altra figura forte. Chi potrebbe essere questa figura forte? Beh, oggettivamente è difficile immaginarlo. Se ci limitiamo a personalità veramente esistenti, potrebbe essere ad esempio Göring, che in qualche modo potrebbe veramente saldare questi due mondi, perché pur provenendo dall'esercito e avendo già una personalità molto nota, molto famosa, dall'altra parte potrebbe avere una grossa presa sui movimenti di estrema destra invece popolari, in qualche modo saldare i due movimenti ed essere un buon capo di questo partito politico. Ma ovviamente possiamo immaginarcene tantissimi diversi, a seconda della personalità che verrà fuori, più legato al popolo, più legato ovviamente agli industriali. Anche se, come sempre capita in questi casi, solo da un equilibrio tra queste due componenti si riuscirebbe ad avere una vera presa del potere. Senza Hitler possiamo immaginare ad esempio che la componente antisemita sia meno forte? Secondo me sì, è possibile che senza Hitler, senza i suoi scritti, sia molto meno forte la componente antisemita, anche perché se immaginiamo che i movimenti comunisti siano più forti, bene, è facile pensare che l'odio, che in qualche modo serve sempre perché unisce un popolo contro qualcun altro, che venne indirizzato verso gli ebrei, potrebbe essere indirizzato verso i comunisti, che essendo più forti, magari avendo anche scatenato delle vere e proprie rivolte, magari avendo quasi portato una guerra civile, potrebbero diventare un perfetto capro espiatorio. Come si svilupperà una Germania senza Hitler? Non lo sappiamo. Innanzitutto perché dal punto di vista militare vengono a mancare i rapporti proprio con l'Unione Sovietica. Francamente un'Unione Sovietica, diciamo, più pura nella sua volontà di rivoluzione potrebbe avere meno intenzioni di legarsi a una nazione come la Germania, una volta eventualmente schiacciata una rivoluzione comunista o qualora questa non avesse avuto luogo. E quindi questo potrebbe rallentare il recupero dell'esercito tedesco. Dall'altra parte, forse le relazioni con altre nazioni potrebbero essere migliori fin da subito, ma allora dobbiamo completamente rimmaginare i legami con l'Austria, i legami con la Cecoslovacchia, i legami con la Polonia e così via. Ma qui ovviamente andiamo forse un po' troppo in là e lascio a voi la possibilità di decidere. Andando ancora un pochettino più a ovest, dobbiamo a questo punto provare ad immaginare che cosa succederà in Francia e in Inghilterra. Non dimentichiamoci che in Francia i partiti di sinistra ad un certo punto giungeranno al potere. Bene, questa situazione succederà anche in Francia? È possibile che i partiti di sinistra, magari con l'appoggio dell'Unione Sovietica, giungano al potere anche prima? E come prenderà la cosa il popolo francese? Come prenderanno la cosa gli industriali francesi? È possibile che la Francia in qualche modo possa diventare un po' un paria dell'Occidente e staccarsi da altre alleanze? Bene, forse questo è eccessivo. Pensare che una Francia che vinca la guerra e che a distanza di 5-6 anni cada in una vera e propria rivoluzione, io francamente faccio fatica a pensarla, ma è oggettivamente possibile. Molto diversa, secondo me, invece, è la posizione dell'Inghilterra. Qui si possono pensare ad esempio due cose. La prima è legata al fatto che un'Inghilterra che negli anni 30 si trovi a scontrarsi, almeno dal punto di vista politico, con un'Unione Sovietica che continua a rilanciare la rivoluzione e quindi rischia di creare un nuovo blocco sul continente, possa cercare di bloccarlo in ogni modo. Come? Dal punto di vista militare, ovviamente, magari cercando di intervenire e supportare tutti quei movimenti anticomunisti in Europa, ma anche dal punto di vista politico. Ad esempio, andandosi a legare in maniera molto, molto più stretta con stati fortemente anticomunisti. E qualora la Francia dovesse essere persa, non è detto, perché magari in Francia, anzi come reazione, potrebbe salire a potere un movimento decisamente più estremista, ma qualora la Francia potesse essere persa, chissà, forse l'Inghilterra potrebbe decidere di legarsi ancor di più all'Italia, all'Italia di Mussolini, e i rapporti tra i due paesi, che diciamolo fino alla Seconda Guerra Mondiale furono assolutamente buoni, diciamo fino alla guerra d'Etiopia, così siamo un pochettino più chiari, forse i rapporti potrebbero essere molto più stretti. L'Italia, dopo tutto, potrebbe diventare un buon alleato nel Mediterraneo, anche eventualmente per intervenire nella zona balcanica, dove mi immagino che i movimenti comunisti cerchino ovviamente di penetrare, e l'Italia appunto potrebbe diventare un ottimo alleato dell'Inghilterra, anche per distogliere una parte delle forze dal Mediterraneo, tanto più se si arrivasse qualora ad un'opposizione con la Francia, e decidere di andare lasciando così campo libero per intervenire in Unione Sovietica. L'Italia ovviamente da questo potrebbe guadagnarne, soprattutto qualora decidesse comunque di intervenire in Etiopia, perché chissà, forse che a differenza della nostra timeline l'intervento in Etiopia potrebbe essere proprio un baratto fatto con l'Inghilterra, un baratto che porterebbe l'Italia a un intervento in Etiopia in accordo con l'Inghilterra, magari con una spartizione del potere, o chissà, ovviamente questo non lo sapremo mai, un risultato che potrebbe letteralmente spaccare la società delle nazioni. Io provo ad immaginarmi con una parte della società, ad esempio guidata dalla Francia o guidata dall'Unione Sovietica, qualora ci fosse nella società delle nazioni, cosa assolutamente non detta, che potrebbe condannare l'Italia, e dall'altra una componente guidata proprio dall'Inghilterra e da altri stati reazionari che potrebbero decidere per il quieto vivere di appoggiare il movimento italiano, accettando l'idea che a far scoppiare la guerra fossero stati gli etiopi con le loro azioni, cosa ovviamente falsa, ma che dal punto di vista politico si può far passare benissimo. Quindi insomma, anche qua potremmo pensare a una società delle nazioni che si spacca con largo anticipo. e chissà che questo non possa portare alla nascita di blocchi molto diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati. Chissà, ovviamente non lo sappiamo. Poi anche a livello politico in Inghilterra, non l'ho detto, ma chissà che cosa potrebbe avvenire a livello politico. Forse i laburisti avrebbero ancora meno potere, proprio come forma di reazione verso il Partito Comunista. O chissà, magari in Inghilterra nascerebbero delle cellule comuniste che andrebbero a cercare di agire contro il governo. Non credo che avrebbero mai la forza di prendere il potere, ma ovviamente sta a voi immaginare che cosa potrebbe succedere. L'ultimo punto riguarda ovviamente gli Stati Uniti. Ora, proviamo ad immaginare una storia degli Stati Uniti che grosso modo fino al 1929 non cambi tantissimo. Certo, cambierebbe molto qualora in Europa ci fossero molti movimenti comunisti che riescono a prendere potere, ad esempio in Germania, nei Balcani e così via. Qualcosa in effetti potrebbe cambiare, forse ci sarebbe una reazione anticomunista un po' anticipata, questo non lo sappiamo. Di certo le cose potrebbero cambiare però qualora Roosevelt non riuscisse a prendere potere. Perché? Perché, e io ovviamente provo a immaginarmi, ma ognuno di voi è libero di immaginare la storia come vuole, comunque nel 1929 avviene una grossa crisi economica. Ora, gli Stati Uniti uscirono da quella grave crisi economica imboccando la strada del New Deal, impostato da Roosevelt, che mantenne gli Stati Uniti strettamente lungo una forma democratica. Poi possiamo discutere che le persone di colore in America erano trattate in maniera indecente, pensiamo poi a cosa è successo ai giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale, ma gli Stati Uniti sono rimasti una democrazia. Questo non è sicuro al 100% che sarebbe avvenuto, perché altre nazioni in Europa, all'interno della stessa crisi, hanno invece virato verso una forma più o meno diretta di dittatura, o quantomeno ci sono andate vicino. Bene, una situazione del genere potrebbe ad esempio esserci negli Stati Uniti. Chissà, potrebbe salire al potere un dittatore, che potrebbe in qualche modo prendere il potere con forme molto subdole, ma in qualche modo ad un certo punto accentrandolo. Oppure dall'altra parte, senza un piano che realmente faccia ripartire l'economia degli Stati Uniti, che continua a essere debole, continua a esserci povertà, continua a esserci disoccupazione, chissà, forse gli Stati Uniti potrebbero piombare in una vera e propria guerra civile, magari con la componente comunista a farla da padrona. Provate a immaginare gli Stati Uniti in preda ad una rivoluzione comunista alleati dell'Unione Sovietica. È una follia, me ne rendo conto, ma insomma potremmo provare a immaginarlo. Oppure appunto gli Stati Uniti potrebbero avere una vera e propria guerra civile che durerebbe anni. E provate ad immaginare che cosa ne sarebbe di un'eventuale seconda guerra mondiale a blocchi diversi senza gli Stati Uniti. E poi anche a quel punto, chissà se gli Stati Uniti mai entrerebbero in una guerra. Ovviamente questo non lo sappiamo, ma avremmo quella che a tutti gli effetti alla fine degli anni 40 era l'industria del mondo, l'avremmo in condizioni decisamente molto molto diverse. E chissà peraltro questo che effetti avrebbe anche sull'America Latina, sui rapporti col Canada e così via. Siamo su due situazioni completamente diverse, un'America comunista, un'America in guerra civile, magari che dura anni e lascia grossi strascichi, chiedo scusa, oppure un'America avviata verso una forma di semi dittatura, un presidenzialismo molto molto forte. Chissà, vi ho dato tante opzioni, ognuna di queste provate a svilupparla. Poi vabbè, ci sono tante altre idee, si può parlare del Giappone, che magari con degli Stati Uniti più indeboliti e un'Inghilterra che guarda più all'Europa potrebbe anticipare le sue attacchi contro la Cina. Oppure chissà, invece in Cina, grazie all'aiuto che giunge dall'Unione Sovietica, il Partito Comunista potrebbe essere molto più forte, anticipare la sua presa di potere, e a questo punto avremmo un Giappone bloccato dal fatto che una Cina comunista alleata con l'Unione Sovietica potrebbero bloccarla, e quindi il Giappone potrebbe ad esempio entrare in un'alleanza con l'Inghilterra. Pensate le cose più strane, e questo magari porterebbe Inghilterra e Stati Uniti a scontrarsi. Anche qui stiamo parlando di teorie molto molto vaghe, lascio a voi la strada. L'ultimo spunto che mi viene così in mente di darvi riguarda ad esempio la Spagna. Anche lì si potrebbe provare a ragionare su quale potrebbe essere la strada. Sicuramente i comunisti, i partiti repubblicani potrebbero in qualche modo avere più appoggio, ma un maggior appoggio da parte dell'Unione Sovietica potrebbe anticipare la resa dei conti tra i vari partiti repubblicani, portando quindi ad un crollo anticipato o alla presa anticipata di potere dei comunisti. Dall'altra parte, forse Franco potrebbe avere molti più aiuti da altre nazioni, non solo da parte dell'Italia e della Germania, qualora ovviamente andasse in quella direzione, ma ad esempio aiuti proprio dall'Inghilterra. Ma questo ovviamente non lo sapremo mai. Sono altri due spunti, ma credo che di carne al fuoco ce ne sia tantissima, e quindi sono curioso di sapere che cosa ne pensiate voi. Bene, come promesso però, prima di chiudere, prima di lasciarvi a muovere le vostre meningi per provare a immaginare quest'ucronia, volevo farvi un po' di recensione del libro da cui sono partito e voglio farvela per due motivi. Innanzitutto perché è un bel libro. Devo essere sincero, a me è piaciuto tantissimo. Ha dei difetti, ne parleremo tra poco, ma ha tantissimi pregi. Il secondo punto è che di romanzi ucronici in Italia praticamente non se ne pubblicano. Praticamente no. Io se devo pensare a tutti i romanzi ucronici che mi vengono in mente quasi solo romanzi o statunitensi o al limite inglesi, se proprio vogliamo. Di bei romanzi ucronici italiani me ne vengono in mente solo due. I biplani di D'Annunzio e l'inattesa piega degli eventi. Peraltro due bellissimi libri, anche quelli ve li consiglio assolutamente. Poi vabbè, c'è la trilogia di Occidente, ma quella invece non ve la consiglio, se non meno che non vogliate ridere, ma di questo ne ho già parlato in una vecchia recensione, non mi voglio concentrare su quello. Ad ogni modo, come vi dicevo, invece questo libro è molto molto bello e devo essere sincero, è un peccato che sia sconosciuto, perché merita assolutamente di essere recuperato. Partiamo dalle basi, dalle cose positive. È un libro che racconta 20 anni di storia del mondo, dal 1918 alla fine degli anni 30, e devo essere sincero, lo fa in maniera molto rapida, con un buon ritmo, riuscendo a raccontare tantissimi avvenimenti, ma concentrandoli in uno spazio abbastanza limitato. E questo è interessante, perché a volte i romanzi ucronici hanno un po' la tendenza ad andare per le lunghe e o a semplificare, partendo dalla fine, facendo un classico spiegone che molto velocemente racconta tutti gli avvenimenti fino a quel momento, oppure andando, penso ad esempio ai romanzi di Turtledove, tanto per fare un esempio, andando molto molto lenti nella narrazione. Bene, questo romanzo, che a volte non sembra quasi neanche un romanzo, sembra piuttosto quasi un libro di storia scritto in un mondo alternativo, per riuscire ad avere questo ritmo fa uno sviluppo diverso, cioè sostanzialmente divide la narrazione in tanti piccolissimi capitoletti che sono grosso modo in ordine temporale, ma con salti da una parte all'altra del mondo, che mostrano proprio l'evoluzione della storia man mano che va avanti. Possono essere capitoletti narrativi in cui si racconta un avvenimento ad un personaggio o un altro, ad esempio sono narrativi i primi capitoletti in cui si parla della morte di Hitler piuttosto che di quella di Stalin. Non vi faccio nessuno spoiler perché ovviamente è la base della storia. Poi ci sono ad esempio articoli di giornale, ci sono lettere, tutto insieme serve a creare tutta questa storia. Ed è interessante perché in questo modo si riescono a mettere dentro veramente tantissimi particolari ed è un'altra delle cose che ho trovato molto positive. Lo scrittore è laureato in storia e si vede tantissimo perché riempie questo racconto di tantissimi particolari, ma questo permette di far capire come letteralmente un cambio all'interno della storia non rimanga da solo, ma poi riverberi attraverso tantissimi avvenimenti, cambiando poi tutti gli avvenimenti a monte. E quindi ogni cambiamento, ogni battito d'ali, se vogliamo, può cambiare poi tantissime altre cose molto più grandi rispetto a quello da cui è partito. E su questo devo dire che devo dargli veramente merito, ha fatto un lavorone. Ultima nota assolutamente positiva, se siete appassionati di storia e anche un po' di cronia, qui dentro di spunti, devo dire, in questo libro ne trovate veramente tantissimi. Ci sono anche degli aspetti negativi, e gli aspetti negativi io li concentrerei un po' tutti nella mancanza di personaggi a cui affezionarsi. Ora, l'altro lato della medaglia di raccontare in questo modo è che, se vogliamo fare un paragone con una serie televisiva, questo libro ha una grandissima trama orizzontale, quindi una trama che racconta la storia del mondo, ma dall'altra parte manca un po' di trama verticale. Se avete letto, ad esempio, i biplani di D'Annunzio, piuttosto che l'inattesa piega degli eventi, o i romanzi di Turtledove, ma anche Occidente, perché più o meno lavorano tutti così, quasi tutti hanno sì la trama, che racconta il mondo, ma poi hanno anche le storie dei singoli protagonisti. I singoli protagonisti che raramente sono a capo di una nazione, per intenderci, ma che hanno delle trame che riguardano specificatamente loro: amori, scontri, rischio di morte e così via. E quindi, mentre si segue la trama dell'ucronia, si segue anche quella che è un po' la storia di questi protagonisti. Ora, questo a volte può diventare molto più preponderante della storia. Penso ad esempio ai romanzi di Turtledove, in cui i protagonisti sono più importanti della storia stessa, e può dare adito ovviamente a delle piccole assurdità, perché avendo pochi protagonisti, perché non se ne possono sviluppare 200, e dovendo comunque raccontare tutta la storia, a volte questi protagonisti rimbalzano per il mondo in maniera quasi poco, molto poco realistica, oppure compiono azioni quasi supereroistiche, facendo 1200 cose in maniera forse un po' esagerata. Dall'altra parte però a questi protagonisti ci si affeziona, e questo in effetti nel libro non succede. Quindi, se posso dare un consiglio, chi cerca un romanzo con personaggi molto forti, in questo caso non li troverà. Chi vuole invece avere un racconto molto molto affascinante, molto molto particolare, di un mondo ucronico, peraltro devo essere sincero, lo ammetto, sono stato anche attento a non svelarvi nella prima parte qual è la trama del libro, sono rimasto più volte sorpreso dalla strada che l'autore ha preso, ma ogni volta è ben spiegata, ogni volta giustificata veramente da tanti eventi, devo essere sincero, a me è piaciuto veramente molto da questo punto di vista. Bene, se cercate questo, questo libro merita assolutamente. Poi credo che peraltro in ebook, che è l'unica versione che ho trovato, si trovi a un prezzo veramente molto molto vasto, quindi da questo punto di vista vi consiglio la lettura. Bene, io mi fermo qua, ringrazio tantissimo tutti coloro che mi hanno seguito, grazie di aver accompagnato in questa ucronia un po' diversa rispetto al solito, anche perché lascio a voi tutta la possibilità di scriverlo, ma ripeto, non saranno abbandonate, perché magari in futuro queste cose le riprenderemo anche in questo laboratorio ucronico che vi ho anticipato, ma ne riparleremo tra qualche mese. Come sempre ringrazio gli abbonati, i Patreon, perché anche grazie al loro sostegno, e sono veramente tantissimi, tantissimi, molti più di quelli che mi potevo aspettare, grazie anche al loro sostegno tutto questo può avvenire, magari riusciamo anche a far crescere delle serie, tra cui anche il Laboratorio Cronico, ma ne parleremo appunto in futuro. Per il resto, come sempre, io vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia. A presto! Ciao ciao! Ah, e domenica prossima con Orbis. A presto!
Pillole di storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.